credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di una pubblicazione che riguarda una santa, Santa Margherita di Antiochia, vergine e martire, a cui è stato dedicato un volume dal generale Angelino Marco Carta, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Vediamo di tracciare un po' una biografia di questa santa.
Santa Margherita è nata nel 270 in Antiochia di Pisidia, nell'attuale Siria. Il padre era un sacerdote in Antiochia. Antiochia è una città fiorente in quel periodo, con il commercio, i mercati. Della madre si sa poco, quindi morì giovane, perché Margherita fu affidata dal padre ad una balia e ricevette un'educazione cristiana, ma diciamo che il padre non gradì, e una volta tornata a casa lui cercò di distogliere la sua figliola dalla religione cristiana, ma si rese conto che ogni suo tentativo era vano e pensò di allontanare dall'abitazione nuovamente questa fanciulla, e le tolse le vesti e le diede degli stracci. Forse immaginava di raggiungere in questo modo il suo risultato, ma non era così. Infatti Margherita era felice di ciò e tornò nuovamente dalla sua balia. Ed un giorno Olibrio, il nuovo governatore, mentre si recava ad Antiochia, la vide e le chiese chi fosse, come mai si trovava a pascolare gli armenti. Ed ella gli rispose che era a tutti ben noto il suo cognome, la sua famiglia, e che non era serva di alcuno, ma soltanto del Signore. Olibrio ritenne sufficiente ciò per condurla con sé e la chiese in sposa, ma Margherita rispose che era soltanto la sposa del Signore e che il Signore contava molto ben più di lui. Grave offesa per Olibrio, che la fece rinchiudere in carcere e non gli furono somministrati né acque né alimenti. Egli si presentò il demonio sotto forma di drago, che ella riuscì a sconfiggere con il segno della croce. Altri invece affermano che l'avesse inghiottita il drago e con la croce lei lo squarciò e uscì indenne. Fu condotta nuovamente da Olibrio, il quale cercò nuovamente di convincerla a prenderla in sposa, ma ella costantemente diceva che era la sposa del Signore, che avrebbe potuto torturarla ulteriormente e persino togliere la vita, ma mai sarebbe venuta meno alla promessa con il Signore. Vera costanza. Tanti presenti si convertirono. Per Olibrio questo fu un segno chiaramente non gradito, e Margherita fu fatta decapitare nel 290, quindi alla sola età di 15 anni.
Quando è cominciata la sua devozione per Santa Margherita d'Antiochia?
La devozione per questa santa è sorta in me fin da fanciullo, perché frequentavo la parrocchia del mio paese d'origine, Villa Urbana, dove la santa è patrona dell'omologa parrocchia. E nel periodo, diciamo, della sua festività, che sono il 5 di marzo e il 20 di luglio di ogni anno, succedeva che a marzo le giornate ancora erano corte e la chiesa non era molto illuminata, e la santa veniva allocata su un piedistallo e non nella nicchia a lei riservata. E io, poiché ho ricevuto il sacramento della cresima all'età di 11 anni, frequentavo la parrocchia per la catechesi, per la confessione, e il mio sguardo andava sempre al simulacro di Santa Margherita, perché quel drago mi incuteva un'angoscia, anche un senso di timore, se vogliamo. Però quando guardavo in viso la santa, mi rasserenava e nutrivo quindi così questa devozione ogni qualvolta mi recavo in chiesa.
Ma l'idea poi di questo libro invece è nata più recentemente?
L'idea del libro è maturata recentemente, infatti ho pensato, in segno di devozione ma anche di gratitudine, perché insomma io sono riuscito a migliorare nella vita, e non è possibile con la sola forza propria, è necessario sempre che ci sia la volontà del Signore. E quest'opera l'ho voluta dedicare a tutte le famiglie di Villa Urbana, affinché possano conoscere meglio il culto di questa santa. Il libro, oltre alla patrona, illustra anche la parrocchia, l'affresco che si trova nella volta a botte, il simulacro della statua, quindi, di Santa Margherita, perché nessuno aveva mai provveduto prima. Poi è stata allocata anche un dipinto della santa che raffigura la stessa con gli angeli in cielo e la parrocchia, la chiesa proprio al lato destro. Credo che le persone di Villa Urbana, quando si recheranno in chiesa dopo aver letto il libro, possano rendersi meglio conto di quella che è la parrocchia, e speriamo che ciò possa contribuire affinché i fedeli, quando dopo la messa si recano a casa, vadano commossi, ecco, ma commossi dal piacere.
Ci sono due parti del suo volume che hanno proprio un'importanza, direi, scientifica, nel senso che c'è da una parte una ricerca iconografica che veramente è mondiale. Lei ha fatto una ricerca che non riguarda soltanto Villa Urbana, né tantomeno soltanto il territorio italiano, ma proprio tutto quanto il mondo.
Sì, effettivamente l'ultimo capitolo del libro ho pensato che poteva rendersi utile per tutti, non solo per il paese e per gli abitanti di Villa Urbana, far conoscere bene la santa mediante anche la rappresentazione di simulacri, di dipinti, di affreschi che si trovano in tutto il mondo.
Quindi è una devozione diffusissima quella Santa Margherita.
Ciò contribuisce per consentire a tutti di rendersi conto che il culto di Santa Margherita è assai diffuso. Certo, diciamo che il periodo di maggior splendore risale al Medioevo. Dal XVII secolo in poi, diciamo che l'iconografia di questa santa si offusca completamente. Però sul testo sono rappresentati dipinti sia in Sardegna, sia in Italia, Città del Vaticano, in Europa e persino in Oriente, in Libano, in Australia. Ecco, questo
qualche volta Santa Margherita, tra l'altro, è ricordata anche con un altro nome, vero? Santa Marina.
Sì, Santa Marina in Oriente viene festeggiata e ricordata come Marina, e viene festeggiata il 17 di luglio di ogni anno,
invece che il 20 luglio.
Anziché il 20 luglio, come avviene qua da noi in Occidente.
Però si tratta della stessa figura.
Però si tratta della stessa figura.
Lei tra l'altro ha rintracciato una serie di reliquie di questa santa.
Sì, per quanto riguarda le reliquie, sono diffuse sia in Italia che all'estero, in Francia moltissimo, ma anche in Belgio. In Italia la reliquia, diciamo, più significativa, interessante, si trova a Montefiascone ed è la testa della santa proprio, mentre altre parti del corpo, di ossa trattiamo, si tratta, ne abbiamo sia a Caorle, Venezia, ne abbiamo a Messina, a Lattiano, a Vernazza, provincia di La Spezia, ma oggi anche Villaurbana si pregia di avere la disponibilità di una reliquia che fu concessa nel 1924, ma era tenuta sempre devotamente custodita, quasi a volerla preservare dagli eventi bellici che poi si sono succeduti. Ma il 22 di maggio del 2013, proprio nell'anno della fede, ecco che il nostro parroco Don Pierpaolo Murgia l'ha rinvenuta e io con la mia consorte ci pregiamo soltanto di aver collaborato in ciò mediante il reliquiario, dove oggi la reliquia è custodita e può essere venerata da tutti i fedeli di Villaurbana. Vorrei ricordare, c'è stata una famiglia, no? Emanuele Lai, che mi ha collaborato molto in questo lavoro ed è stata proprio la sorella che mi ha dato tanta ispirazione, in quanto mi rappresentò che si rendeva necessario sostituire i candelieri nella parrocchia. Allora mi disse che aveva piacere fossi io a fare questo gesto. Io ne sono stato molto grato di ciò e abbiamo provveduto in tal senso, perché mi raccontava che furono acquistati i candelieri insieme al tabernacolo mobile, un leggio, con dei risparmi che avevano conseguito mediante la raccolta di spighe, vendite di gelati a quei tempi, quindi con grande sacrificio. E io mi sono sentito molto gratificato di poter contribuire per l'acquisto dei nuovi candelieri e il restauro di quelli del XVIII secolo che sono pregiati, mm-hmm.
sono pregiati e sì. Che sono conservati appunto
sì, sì, per le ricorrenze vengono, diciamo così, utilizzati i candelieri del XVIII secolo, mentre durante gli altri giorni della settimana invece quelli, diciamo così, un po' più moderni, cioè, recenti, di stile barocco, sempre belli.
Certo. Questo volume, che come appunto i nostri ascoltatori possono intuire dal momento che parlavamo, no, di questo lungo capitolo dedicato all'iconografia, è riccamente illustrato, è un volume, lo ricordo, non l'abbiamo detto all'inizio, edito da Gangemi Editore. Lei ha avuto anche la gioia, credo, di presentarlo al Santo Padre.
Sì, l'11 di settembre del 2013, dopo una richiesta formulata al prefetto della Città del Vaticano, l'ho consegnata personalmente al Santo Padre, è rimasto soddisfatto, mi ha seguito con attenzione, ma soprattutto la soddisfazione migliore è stata quella di avergli chiesto la benedizione per tutti gli abitanti di Villaurbana.
Quindi questo è un po', mi sembra di intuirlo, poi lei mi dirà se è vero o no, ma è un gesto d'amore per la sua terra, che, no? A cui è legato evidentemente da ricordi.
Indubbiamente sono molto legato alla mia terra e diciamo ai miei compaesani, perché ho sempre ricevuto solo del bene, sono affezionato e ho voluto dedicare a loro quest'opera.
Quindi un senso di gratitudine, diciamo, di
sincera.
Lei prima parlava, no, di gratitudine anche nei confronti di chi può spiritualmente averla aiutata.
Sicuramente, no? Sicuramente,
vita,
sicuramente.
Allora, noi ringraziamo il generale Angelino Marco Carta, che è l'autore del volume Santa Margherita di Antiochia, Vergine e Martire in Villa Urbana, un volume edito da Gangemi Editore. E grazie di essere stato in nostra compagnia, intanto per questo, per quest'opera che mi sembra essere veramente un dono, come dicevamo, no? Quindi, e grazie poi di essere stato qui a presentarla.
Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
E adesso andiamo idealmente a teatro, perché fino al prossimo 15 dicembre è possibile assistere al Teatro Belli qui a Roma allo spettacolo Se mi avessero detto, un testo di Gianni Guardigli diretto da Giuseppe Venetucci, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Lo spettacolo, lo ricordiamo, è interpretato da Pier Giorgio Fasolo, da Nunzia Greco, Evelina Nazzari e Alessandro Pala. E si tratta di una novità, è la prima volta, la prima rappresentazione,
sì,
di questo testo, che è stato scritto proprio
in occasione, sì, novità assoluta.
Ecco, che cosa l'aveva colpita di questo testo di Guardigli?
In genere tutta la drammaturgia di Guardigli negli ultimi tempi si dedica soprattutto a questo, ad un aspetto della nostra società in questo momento che stiamo vivendo, una società alla quale, come tutti sappiamo, è in un momento di transizione, in un momento di passaggio tra certi valori che non si ritrovano più, e soprattutto dell'individuo, il quale, come tutti sappiamo, la nostra forza è essere coerenti con noi stessi, e vuole la situazione culturale, la situazione politica, la situazione non solo italiana ma addirittura europea, trova difficoltà a quello che ci è stato dimostrato, dichiarato, è quello che è la nostra aderenza, cioè la nostra impotenza di poter essere coerenti con noi stessi. Uh-huh. E questo messaggio di Guardigli, mi pare che questo testo lo evidenzi in una maniera, anche se in maniera satirica, in una maniera abbastanza lucida, concedendo un sorriso amaro, ma comunque forse più significativo questo che una tematica pesante, noiosa e fine a se stessa.
In scena ci sono due coppie, quella formata appunto da Pier Giorgio Fasolo e Nunzia Greco, e quella formata invece da Evelina Nazzari e Alessandro Pala, che devono confrontarsi con un problema. I primi due devono confrontarsi con un problema che gli ha creato il figlio, gli altri due devono confrontarsi con un problema che ha creato la madre di lei. Quindi due generazioni appunto differenti, e che si comportano in maniera strana, inaspettata. Il primo, cioè il ragazzo, diciamo il figlio della prima coppia, ha addirittura tentato di dar fuoco ad un senza tetto,
ad un
clochard. La madre invece appunto della moglie, della donna di questa coppia, ha commesso dei furti inspiegabili, irragionevoli. È come se improvvisamente venissero a mancare dei punti di riferimento, no?
Esatto,
e questi personaggi
sono
smarriti davanti a...
Esatto, sì. Sia l'uno che l'altro. Naturalmente sono due situazioni tirate, perché non è facile dare fuoco a un clochard alla stazione Termini e d'altra parte rubare delle provette in un laboratorio d'analisi. Questo porta a quello che vuole dimostrare poi Guardigli, quanto ci portano a delle situazioni che possono sembrare paradossali, ma che sono proprio preminente, cioè nessuno avrebbe previsto quello che succede in questi giorni solamente 10 anni fa. Ecco, questa è la visione di Guardigli. Questi due incidenti apparentemente banali, però mettono a fuoco quello che è la nostra totale incapacità a poter risolvere dei problemi che si presentano in maniera del tutto imprevista. Non è facile trovare un signore di 84 anni che ruba le provette.
Certo, in un laboratorio.
È la metafora di questo.
Certo. Nella scenografia sono presenti dei volti come se fossero quasi dei monitor, come se fossero degli schermi. C'è una scenografia rotante, no?
Sì,
che
sì,
ci mostra,
sì,
i volti più noti che vediamo continuamente.
Tutti viventi,
sui giornali,
tranne Mandela. Mi dispiace Mandela, che non c'è più.
È una scomparsa.
Da oggi. Sì, io ho voluto proprio questo, proprio per queste persone che hanno il potere, che ci hanno portato in questa situazione. Ecco, ha un po' la responsabilità anche da darla, perché vorrei fare un discorso poi anche positivo, cioè in realtà riusciremo a superare questa fase di transizione che viviamo. Io me l'auguro vivamente. E quindi tutti i personaggi che sono coinvolti, che rappresentano naturalmente dai politici, non solo italiani, ma addirittura europei, e qualcosa anche d'oltreoceano, la moda, lo spettacolo, il giornalismo, tutti quelli che influenzano l'opinione pubblica e che hanno loro un certo potere, che però ci portano in questa situazione.
Forse questo senso di speranza si percepisce anche, mi sembra di capire, dal fatto che appunto il testo, diciamo, si svolge in due momenti differenti.
Sì, sì,
quando
sì.
Queste due coppie si ritrovano, si rincontrano, è nata una sincera amicizia tra di loro, mentre invece all'inizio sembravano dei
questo
personaggi al limite della credibilità.
E questo è anche un atto di coraggio da parte di Guardini, perché in genere sono due differenze sociali abbastanza notevoli, cioè una coppia è un intellettuale, l'altra è un vice di successo, gli altri invece sono una piccola impiegatuccia del ministero e l'altro è un
ahimè del ministero della cultura
esatto. questo in genere, in questi casi così le differenze sociali si acuiscono, invece Guardini ha questa visione che li riunisce, e questo mi è piaciuto di questo testo, perché in genere è sempre così, in un momento traumatico la differenza sociale si ripercuote, è molto più forte normalmente, invece sì. Qui si crea questa affettività, chiamavano proprio vivo, di solidarietà per due momenti appunto dove loro si ritrovano in situazioni che non avrebbero mai previsto nella loro vita.
Certo, e quel titolo, se mi avessero detto, è una sorta di incipit di un monologo che ciascuno dei personaggi a un certo punto di una sorta di confessione che ciascuno dei personaggi fa ad un certo punto dello spettacolo.
E se mi avessero detto è il bilancio a un certo punto che ciascuno fa della propria esistenza, cosa che facciamo tutti noi, se mi avessero detto. Naturalmente la coppia dell'attrice e dell'intellettuale gli è andata bene perché politicamente hanno trovato il terreno adatto. Gli altri due invece sono più desolati perché non riescono assolutamente a capire perché l'educazione data a questo figlio abbia dato questo risultato.
Lavora anche quest'anno con appunto questi quattro attori che nominavo, Pier Giorgio Fasolo, Nunzia Greco, Evelina Nazzari e Alessandro Pala, che sono già stati interpreti l'anno scorso in un altro spettacolo, anche questo scritto da Gianni Guardini. Quindi tende un pochino a ritrovare gli stessi attori, anche lo stesso autore.
Questo credo che anche per te sarebbe la stessa cosa, per lavorare con attori che credono in te, io credo in loro, e quindi questo... È una fortuna che ho, ecco, questo sì, perché cerchiamo di comunicare insomma quello che sentiamo di dire, di poter trasmettere. L'altro testo di Guardini invece era sempre questo, aveva un aspetto sociale, ma era il lamento dei vinti. Sotto Berlino, che è stato sotto il cielo, veramente, ecco,
sì.
È stato già...
Ma dicevo, proprio nel lavoro con del materiale umano, se così vogliamo dire, che si conosce, che cosa succede appunto nel lavoro di un regista? È un rapporto molto delicato, no? Quello tra regista e attori. E quindi lavorare con delle persone che si conoscono è...
Beh, lavorare che si conoscono un 50% è già risolto, in quanto c'è, come sempre, una fiducia reciproca, che poi è la cosa più bella della vita. Loro si fidano di me, io mi fido di loro, ci sopportiamo nel senso che loro sanno benissimo quello che a un certo punto io voglio, io so benissimo quello che loro mi possono dare, e quindi in questo c'è soprattutto, ripeto, la fiducia, che è la cosa più bella della vita, avere fiducia in una persona, tutto passa, guardi, però la fiducia è la cosa più importante, anche in un rapporto, chiamiamolo, d'amicizia, di matrimonio, di tutto, la fiducia è la cosa che più permane per sempre.
Sì.
E questo è bello con questi attori. Ecco.
Sì.
Questo sì.
E forse in questo spettacolo appunto una certa fiducia nel futuro e nella possibilità che poi l'uomo
rialzi la testa e creda
in se stesso.
Sì, sì, questo io sono convinto che questo succedeva, l'umanità ne ha attraversate tanto di queste crisi, adesso non esageriamo, e sono convinto che forse non ce la faremo, però riusciremo, sono convinto di questo più che mai, riusciremo a trovare quella coerenza di cui ne parlavo prima.
E allora ricordiamo al Teatro Belli fino al prossimo 15 dicembre la commedia Se mi avessero detto di Gianni Guardigli con Pier Giorgio Fasolo, Nunzia Greco, Evelina Nazzari e Alessandro Pala, diretta da Giuseppe Venetucci, che ringraziamo di essere stato con noi, di averci parlato di questo spettacolo.
Grazie a te, grazie di cuore, grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.